bene, noi torniamo in diretta, poi vi prometto che ve la faccio ascoltare tutta intera questa canzone e vi dirò anche il titolo, ma ne vorrei approfittare proprio perché ha fatto tutta questa traversata di Roma in questo clima torrido e con questi mezzi inesistenti. Comunque, giusto per farvi capire, il titolo di questa canzone è Il mio sangue è palestinese, e poi vi darò la traduzione e ve la farò ascoltare dall'inizio. Intanto benvenuta, anzi bentornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao, ciao Carla, ciao, grazie a tutte e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. È sempre un piacere venire qui a parlare di Palestina. Non se ne parla mai abbastanza. Radio Onda Rossa mantiene sempre un presidio, un osservatorio fisso su questa terra, e di questo vi ringrazio moltissimo.
Bene, dicevamo, insomma, io stavo iniziando dando purtroppo il pessimo quadro di quello che è avvenuto tra ieri sera e questa mattina degli attacchi in Cisgiordania, però come insomma mi raccontavi te, in questi giorni oltre ad essere stata a Gaza sei passata ovviamente anche per la Cisgiordania, quindi hai visto che la situazione di tensione sta aumentando e con te, insomma, se ci spieghi, insomma, è chiaro che ci sono tutta una serie di attacchi da parte dell'esercito d'occupazione, la politica dell'attuale governo che mira a provocare, destabilizzare proprio per arrivare alla soluzione unica, ovvero sia espellere i palestinesi dalla maggior parte delle aree, così come rimettere, se vuoi, insomma, chiudere ulteriormente Gaza per rendere impossibile le condizioni di vita dentro quella prigione a cielo aperto. Quindi a te, insomma, un po' raccontaci quali sono le impressioni, non è la prima volta che ci stai, quindi che cosa hai trovato di differente, prima ancora, insomma, di raccontarci quali sono le prospettive.
Certo, purtroppo diciamo, tornando di anno in anno, io la prima volta in Palestina sono stata nel 2019 e ci sono tornata poi altre due volte, e effettivamente un po' è anche la questione dei nel periodo, nei giorni erano casuali in questo caso, però per esempio Gerusalemme, noi ci siamo passate, la nostra delegazione che poi doveva entrare a Gaza, siamo passate nel giorno della marcia delle bandiere, la famosa marcia delle bandiere, e insomma diciamo che anche dalla stessa Gerusalemme, che è un po' il nervo che da un punto di vista visivo, diciamo, è forse uno dei luoghi più dove più si respira quello che avviene nei confronti del popolo palestinese ogni giorno in quelli che sono poi questi territori molto contesi, come può essere appunto Gerusalemme. Diciamo che l'impressione è stata molto, molto forte, perché comunque vedere la città inondata di bandiere israeliane e insomma decine di fanatici, quelli che potremmo definire, diciamo, il pezzo fanatico ortodosso, sfilare in piazza con una Gerusalemme assolutamente appunto egemonizzata da bandiere israeliane ovunque, è già stata una cosa, per esempio, che per esempio già da Gerusalemme basta di anno in anno per vedere la crescente, il peggioramento della situazione in generale, che poi appunto se uno la guarda nel complesso, nel senso che alla somma di arresti, diciamo, veramente a rastrellamento che sono stati, che vengono fatti nelle zone soprattutto dei campi profughi, ci sono stati molti arresti a Deisha, molti arresti nella zona di Betlemme, a Deisha, da camp già durante il corso di quest'anno. Continuano gli arresti di massa nelle zone libere della Palestina e della Cisgiordania. In più, come ti dicevo prima, c'è in corso uno sciopero perché l'UNRWA, che è l'ente delle Nazioni Unite che teoricamente si occupa di stanziare fondi per garantire istruzione, sanità e pulizia, diciamo, basilare e trasporti per le zone abitate da profughi palestinesi in Cisgiordania, attualmente questi fondi non ci sono, quindi le scuole sono chiuse e quindi alla somma degli arresti si sommano, spesso sono poi donne che si ritrovano a gestire famiglie molto anche ampie, con un sacco di ragazzini che in questo momento non possono andare a scuola, con i servizi che non funzionano, la sanità che non funziona. Quindi insomma, sommata alla recente escalation a Gaza, il quadro è in realtà purtroppo molto, molto drammatico. Su questo la Palestina non stupisce, nel senso che poi, e come al solito, poi quando si va lì, questo scenario tremendo in realtà viene mitigato per noi ai nostri occhi da questa forza incredibile che i palestinesi dimostrano, e le palestinesi dimostrano sempre, in una, diciamo, triste anche un po' abitudine a quello che è uno stato di assedio permanente.
Sì, quello che dicevamo e abbiamo sempre detto che è la quotidianità, la lotta di resistenza. Qui oggi si aggiunge però anche la capacità un po' di risposta. Questo come dire, tornare e rivendicare la presa delle armi.
Sì.
Quanto si sente soprattutto, diciamo, in Cisgiordania o anche a Gaza?
Beh, allora, su questo io mi sento, non perché il fenomeno in Cisgiordania sicuramente non ci sia, ma perché ho visto più Gaza da vicino, perché in questo caso siamo, appunto, la nostra delegazione è entrata a tre giorni dal cessate del fuoco, dall'ultima escalation. Quindi diciamo che questo racconto che si fa spesso della capacità incredibile del popolo gazawo di riprendere la vita immediatamente a 24 ore dai bombardamenti l'abbiamo visto, effettivamente. Cioè noi 48 ore dalla fine dell'escalation eravamo dentro la striscia e effettivamente c'è questa ripresa di vita impressionante, ma c'è anche, appunto, di pari passo una militarizzazione della società nel suo complesso, nel senso che poi in questo caso, appunto, le risposte a Israele militari da Gaza sono arrivate dalla Jihad, che ha per esempio organizzato una parata militare per onorare chi era caduto nel corso di questa escalation, e c'è insomma anche questi tentativi che vanno di pari passo, insomma, l'abbiamo visto anche con il conflitto in Europa, ci siamo ricordati tante cose che ci eravamo dimenticati, ma c'è sempre la propaganda di accompagnamento, cioè per far sostenere a un popolo le conseguenze che poi sono drammatiche, perché chiaramente i palestinesi muoiono sempre in di più in questi casi, quando si arriva allo scontro armato sappiamo perfettamente che è uno scontro impari, che non c'è. Purtroppo da questo punto di vista non c'è battaglia, ancora non ce n'è, e quindi quello a cui poi si va incontro con queste risposte molto spesso è qualcosa di profondamente drammatico, che poi si deve cercare di ricucire con una propaganda, con una narrazione. Diciamo che c'è di inedito il fatto che rispetto alla Jihad, in questo caso Hamas, il governo di Hamas ha assunto una parvenza molto più moderata, molto più democratica, poi nel senso per quanto questo possa significare, però in questo caso appunto è stata la Jihad a intestarsi questo livello dello scontro con Israele. La popolazione è stata drammaticamente colpita, c'è il tentativo di tenere alto l'umore per quanto si può.
Certo, poi siamo pure in giorni particolari, no? Perché insomma, in questi giorni ricorre l'anniversario, anche questo anniversario tragico della Naxa, ovvero sia parliamo di quella che è meglio conosciuta qui da noi come la guerra dei sei giorni del 67, quando Israele ha invaso tutti i territori palestinesi, comprese Gerusalemme Est, comprese una parte del Sinai, poi restituita all'Egitto, le alture del Golan, e quindi c'era pure la parte sud del Libano, pure quella una parte restituita, l'altura del Golan invece la parte siriana ancora occupata e ancora fortemente, insomma, Israele bombarda quando vuole, benché se ne parla pochissimo, quei territori, quelle aree. E quindi anche questo, la Naxa, differenza, si parla sempre della Nakba del 48, sì. In realtà è una tappa mai finita questa della catastrofe palestinese, di volta in volta, però la Naxa riscopre, fa pensare anche, è stata in qualche modo, no, rioccupare tutto quel territorio da cui poi nel 67 ha fatto capire da un lato la debolezza o il non interesse degli altri paesi arabi, mettiamola così, insomma. Il via libera dato fortemente dagli Stati Uniti in quel caso,
sì,
mentre
sì.
Prima c'era, insomma, un po' il chiudere gli occhi dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, che era la conduttrice del mandato storico sulla Palestina. In quest'altro caso entra in gioco invece gli Stati Uniti, e ancora oggi, insomma, se ne pagano le conseguenze.
Sì, diciamo che sì, se ne parla meno la guerra dei sei giorni, anche per esempio a scuola è una cosa che veramente non esiste completamente, ma in generale sì, viene ricordata meno. E invece sì, hai ragione, nel senso che poi gli assetti rispetto a quello che è successo dopo il 67 non sono poi granché cambiati allo stato attuale. Si sono un po' posizionate le pedine per come poi sono grosso modo in un certo senso rimaste, nel senso che sì, cioè, è stata quella l'erosione di quel panarabismo che per un certo periodo aveva garantito alla Palestina un supporto diverso dal punto di vista proprio del mondo, che adesso non c'è, ma anche il nostro paese era posizionato in maniera completamente diversa in quegli anni e attuava politiche completamente diverse rispetto a quello che stava avvenendo. È un po' sì, l'inizio di questo silenzio agghiacciante, crescente, che ha coperto di vergogna l'operato di Israele e di dramma il popolo palestinese fino ad oggi. Io tra l'altro nel caso di questa carovana poi uscita da Gaza sono stata dal Khalil a Hebron, dove non ero mai stata, che è un luogo simbolo di quella guerra, in particolare di quel periodo, nel senso che poi c'è stato il massacro di Hebron, che è una delle cose più agghiaccianti che sono andate in scena proprio durante quel conflitto, ed è veramente impressionante, cioè nulla come Gaza, di altre zone della Cisgiordania mi ha impressionato come al Khalil, che è la colonia lì è un qualcosa che va oltre anche quella, la divisione classica di territori, la divisione amministrativa classica dei territori della Cisgiordania, nel senso che poi effettivamente ti brucia sulla pelle proprio il privilegio del poter passare con il passaporto italiano davanti a un ragazzo di 18 anni, perché poi lì la leva è obbligatoria, quando ti interfacci con i militari molto spesso hai a che fare con ragazze giovanissime che ti chiedono se sei o non sei musulmano all'ingresso di una moschea, cioè una moschea presidiata da un ragazzo israeliano di 18 anni che è lì a chiedere se sei musulmano o meno, prevedendo un trattamento assolutamente e platealmente diverso, quindi uno stato di lì veramente l'apartheid si vede ancora, cioè lì dove
anche perché ricordiamolo, insomma, cioè, tristemente famoso per anche la strage che fece Baruch Goldstein, il colono appunto che ammazzò non mi ricordo quanta gente,
sì, esattamente,
quindi è l'unica moschea che è stata divisa materialmente in
esattamente
due.
Che all'interno la tomba di Abramo è esattamente quella, sono morti più di 40 palestinesi durante la anche l'imam è stato cercato di colpire con un proiettile, ci sono ancora i segni dei proiettili, è veramente impressionante. Però poi ecco, per esempio, mentre io ero lì una classe, potremmo dire una classe, saranno stati una trentina, una quarantina di ragazzi coinvolti nella leva, ragazze israeliane in tenuta militare, con guida anche lui in tenuta militare, che spiegava probabilmente qualcosa inerente alla tomba di Abramo in ebraico, quindi non saprei, che sono entrati nell'ingresso della moschea, cosa che mi è stata detta che fino a poco tempo fa non avveniva, questa cosa era sempre stata non permessa, con gli anfibi, i capelli sciolti dentro una moschea a parlare in ebraico, conducendo una visita guidata all'interno di un posto in cui c'è quel massacro, si respira ancora, un posto che ha anche un peso da un punto di vista storico, non è semplicemente una questione dissagrante dal punto di vista del fatto che sia un luogo sacro, e comunque io trovo ghiacciante un atteggiamento del genere, non ho mai visto una cosa del genere, ma in più c'è anche un valore non neutrale di quel luogo rispetto appunto a quello che è successo durante la guerra dei sei giorni, durante quegli anni, ed è sconcertante questo atteggiamento, e io credo, non so in questi giorni precisi che cosa si stia consumando esattamente lì, però insomma la volontà di sotterrare completamente anche la memoria storica di questo tipo è evidente, dal totale appunto calpestamento di qualsiasi anche pudore, anche vergogna di fronte a quello che è un massacro riconosciuto, non c'è nulla di inventato, non si può negare, ecco, invece sembra che ci si operi non a negare, perché sarebbe impossibile, ma a far dimenticare.
Questo sicuramente, quindi non parlarne. Tu considera che anche stamattina c'è stata l'ennesima passeggiata dei coloni che hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa, quindi uno dei tre luoghi sacri più importanti, ma non è tanto il problema di musulmani eccetera, è proprio lo sfregio a cui sono sottoposti, sì, come dicevi te, perché insomma si tratta di moschee, ma quando
memoria storica,
sì, parliamo di Hebron, parliamo anche dell'impossibilità ormai per i palestinesi lì residenti di passare per la loro strada principale, la Shuada, e quindi, cioè, voglio dire, chiusi i negozi storici palestinesi proprio in virtù di questo insediamento colonico nel centro storico della città, che è spaccata in due.
Per non parlare dei palestinesi di tutto il mondo, a cui per esempio è impedito di raggiungere Al-Aqsa, Gerusalemme, che è un, appunto, un luogo importantissimo per chiunque sia musulmano, che ha un valore enorme ed è un diritto negato a migliaia di persone nel mondo, che non possono tornare alla loro terra, non possono tornare a questo luogo. È una fonte di enorme dolore per moltissime famiglie. C'era con noi, adesso non c'è, però, cioè, è di Milano, c'era con noi una ragazza, lei è marocchina, e è andata ad Al-Aqsa perché poi ti chiedono per andarci, non è facilissimo, cercano di capire se effettivamente sei fedele, se stai andando in chiesa, quindi i turisti possono solo in certi modi, insomma, lei ci ha abbandonato alle stesse parlante arabo ed è andata, è passata con più facilità, e c'erano moltissimi suoi parenti che per svariate ragioni non possono rientrare a Gerusalemme, che erano estasiati dal fatto che lei potesse aver avuto questo privilegio.
Ma sì, la stessa cosa avviene con i luoghi cristiani a Betlemme, dove per noi siamo facilitati, e mentre i palestinesi, che magari sono residenti in altre aree, con difficoltà, insomma, chi abita a Ramallah può raggiungere magari Betlemme, soprattutto quest'ultimo periodo. Sì. Comunque, tante tragedie potremmo raccontare, sicuramente parlando della Palestina, lo raccontiamo ogni volta, però insomma il tempo a volte non c'è, però io vi invito a leggere magari di pezzo in pezzo, chi vuole pure informarsi, a volte do delle indicazioni, degli articoli da leggere, e allora potete leggervi, parlando del 56, di un articolo che troverete tradotto, perché sennò la prima versione è quella inglese, di due giorni fa, di Mirko di Milko Peled, tradotto da lo trovate su Invicta Palestina, e si intitola 56 anni dopo la guerra del 1967, il mondo continua a negare la tragedia palestinese. Lui è figlio di un generale che partecipò alla Nakba del 48 e alla Naxa del 67. Milko Peled pensava, così insomma questa è l'introduzione all'articolo, di conoscere la storia israeliana, ma quando, dice, ha incontrato i palestinesi e ha sentito le loro storie e le atrocità sioniste, cioè, è rimasto scioccato, e da allora, insomma, scrive una serie di articoli, è rimasto scioccato nell'apprendere questa verità, per cui ve ne invito un po' a leggere, no? Anche facendovi capire anche, non stiamo parlando di un palestinese, stiamo parlando di un israeliano che è entrato in contatto.
Sì, è un personaggio, quindi, davvero illuminato, tra l'altro illuminato e illuminante,
per cui ci aiuta anche a capire, insomma, ma soprattutto che ci si può aprire la mente, cioè si può, come dire, dare, e c'è un'oggettività storica, è inutile che uno parla sempre di punti di vista, di scontri, come se ci fossero due, addirittura ora c'è, cioè, appunto, chi anche sulla situazione due stati, la famosa risoluzione dell'ONU che ormai è impraticabile, tanti ormai continuano, insomma, io non capisco quale criterio, continuano a leggere articoli di chi ancora vuole ribadire la politica dei due stati, che è uscita intorno all'anno 2000, insomma, sì, poco prima dell'inizio della seconda intifada, mettiamola così, e senza immaginarsi invece l'unica opportunità esistente su quel terreno, insomma, no?
Sì, diciamo che è sempre presentato sicuramente delle problematiche, c'è anche chi la problematizzava fin dall'inizio, la questione dei due stati, proprio per una questione politica. Adesso è anche diventa proprio impossibile da realizzare. Ecco, siamo a un punto in cui è qualcosa di cui a fatica senso pratico di parlare. Io poi non voglio spingermi, appunto, a proporre soluzioni definitive, perché non ne ho minimamente la competenza di diciamo di fare qualcosa del genere, però insomma l'infattibilità di quello di cui si è parlato, di cui si è continuato, iniziato a parlare poi nei primi anni 2000, adesso diventa sempre più insostenibile, ed è una cosa che appunto anche il popolo palestinese stesso, che aveva un sacco di sostenitori in realtà della soluzione dei due stati al suo interno, fatica a mettere in campo. Cioè la questione lì è anche chiaramente, appunto mi piace questo suggerimento, perché appunto poi c'è la parte interna israeliana di pacifista, di opposizione all'occupazione, che è qualcosa a cui è interessante guardare, soprattutto se si vuole avere se si vuole andare a cercare un po' di speranza, un po' di prospettiva in questo scenario, nel senso che per esempio abbiamo partecipato ogni venerdì a Sheikh Jarrah, che è questa zona di Gerusalemme dove insomma sono andati in scena svariati scontri nel tempo, e dove viene organizzato ogni venerdì da 7 anni il presidio di Free Jerusalem, che è una realtà che somma storici, attivisti e attiviste palestinesi di Gerusalemme, con invece c'è questa composizione particolare, perché i palestinesi sono appunto storici, attivisti, e per me è stato anche impressionante, per tutte noi in realtà, perché molti li avevamo conosciuti e visti attraverso svariati video degli scontri a Sheikh Jarrah, che sono con cui cerchiamo di tenerci aggiornate da qui. Abbiamo poi visto queste persone materialmente, fisicamente, riconoscendole in piazza, affianco a un sacco di invece ragazzi e ragazze israeliani giovani, perché appunto in realtà c'è un crescente senso di, probabilmente anche aiutato forse da quanto il governo attuale sia di destra, scandalosamente reazionario e vergognoso, forse anche per un senso di opposizione a questo, c'è un crescente senso di rifiuto dell'occupazione delle politiche del massacro di Israele da parte delle nuove generazioni. Moltissime fanno per esempio se si rifiutano insomma di fare la leva, questo in realtà poi comporta, ci hanno spiegato, delle conseguenze che sono radicalmente diverse a seconda del, cioè l'apartheid funziona, ecco, questa è una ragazza appunto israeliana di Sheikh Jarrah, ci stava appunto dicendo l'apartheid funziona, nel senso che noi le nostre opposizioni, le nostre azioni, tutto quello che decidiamo di fare, noi lo fanno da un punto di vista di consapevolezza di un privilegio, cioè sanno che non avranno mai le stesse conseguenze delle stesse azioni che potrebbero essere messe in campo dai palestinesi. L'apartheid funziona.
Ma anche dai palestinesi con cittadinanza israeliana?
Assolutamente sì, esattamente da loro, perché poi lì le facevano proprio un discorso, me rispetto al mio coetaneo palestinese di Gerusalemme con cittadinanza israeliana residente a Gerusalemme, non avremo mai le stesse conseguenze, nel senso che appunto l'apartheid esiste e ci sono tutta una serie di ragazzi e ragazze giovani che cercano di mettere questo loro privilegio a disposizione della lotta per la libertà del popolo palestinese, e questo è bellissimo, diciamo, è un'enorme speranza, forse una delle più una delle strade che dall'esterno da noi internazionali ci può sembrare più percorribile per poter ambire a qualcosa di veramente risolutivo, che veramente metta fine a questa ingiustizia clamorosa e ormai ben più che decennale, è proprio che dall'interno dello Stato di Israele le cose si modifichino, perché appunto la situazione internazionale, insomma l'assetto, a parte l'estrema solidarietà di tanti paesi del mondo attiva, pratica, materiale, militante, di singole persone, di gruppi, di associazioni, di collettivi, però poi a livello insomma di posizionamento geopolitico reale non ci sono miglioramenti.
Ma perché si sta spostando tutto a destra, poi abbiamo parlato tantissime volte della propaganda di guerra, Israele è nato per quello, per essere un elemento destabilizzante in quell'area, produrre guerre e profitti con l'uso delle armi, e questo
credo, questi ragazzi e queste ragazze israeliani rappresentino una grande speranza per la lotta palestinese, penso che la loro messa a servizio possa rappresentare un enorme aiuto. Uno dei cambiamenti che vedo più realistici, più fattibili, una strada che vedo realistica e fattibile nel futuro, se vogliamo appunto considerarne una ottimista, proviamoci quantomeno.
Sì, no, questo sicuramente. Invece, insomma, prima di passare ad altri argomenti, poi sicuramente insomma abbiamo modo di tornarci, magari step by step, insomma, anche rispetto a quello che siete andati a fare. Il vostro gruppo è andato non solo per vedere, portare la solidarietà su quello che è successo a Gaza subito dopo i bombardamenti, ma anche per riprendere, lo raccontavo prima che tu arrivavi, un progetto che avete condiviso l'anno scorso di questo periodo durante il Forum delle Donne giù a Gaza.
Sì. Sì, noi appunto la delegazione femminile del Gaza Freestyle Festival appunto nel 2022 ha organizzato questo forum internazionale. Noi avevamo questa ambizione che era il risultato invece della carovana dell'anno prima, degli anni prima, poi c'è stato il Covid, del 2019. Avevamo la volontà di costruire un forum ampio con tutte le associazioni femminili, le singole attiviste che avevamo incontrato durante i nostri workshop, i nostri lavori, con la volontà di costruire un evento più grande, che fosse un po' sommatorio di tutte le cose che ci eravamo dette, le esperienze che avevamo messo in comune, il lavoro che avevamo fatto. E da questo forum uscì poi questo sogno, questa volontà, questo progetto di costruire uno spazio materiale, fisico, per le donne di Gaza, una casa internazionale delle donne che avesse poi appunto anche l'ambizione nel futuro di ospitare incontri internazionali, quindi di trasformare la striscia di Gaza attraverso la costruzione materiale di uno spazio in un punto di ritrovo del femminismo internazionale, che potesse condurre attiviste da tutto il mondo, spingerle all'interno della striscia di Gaza, quindi portare, diciamo, gli occhi del mondo dentro il cuore chiuso della Palestina e portare la Palestina al mondo, quindi far sì che non solo avvengano degli scambi proficui, interessantissimi soprattutto per noi, con le ragazze attive lì nella lotta per il loro popolo e nella lotta per una parità, per un'equità dei loro diritti, e diciamo appunto cercare di poi portare fuori le loro storie. E quindi noi ci siamo date questa ambizione, questo progetto, che all'inizio appunto era poco più che veramente un sogno, un'idea, un'ispirazione, e poi materialmente, grazie al lavoro straordinario di Mary Galvelli, che chiunque insomma in Italia abbia a cuore il destino di questo popolo non può non conoscere. Mary Galvelli è la presidente del Centro VIC, che è il centro su cui noi ci appoggiamo a Gaza e con cui facciamo tutto questo. Grazie al suo lavoro noi abbiamo effettivamente ottenuto un terreno dove tirare su questo edificio. Abbiamo un'architetta che è Franz, una ragazza fantastica che era già partita con noi, stava all'interno del gruppo arte, quindi ha lavorato con le artiste di lì, lei anche una street artist molto brava, però è un'architetta, e quindi in questo caso è venuta invece con il cappello d'architetta, con il profilo d'architetta, e insomma dirigerà questo cantiere nella striscia di Gaza prossimamente, con tutto il pittoresco che questo potrà significare. Siamo ansiosissime di vedere la gestione del cantiere, è una ragazza tra l'altro, quindi sarà sicuramente molto stimolante. E appunto il terreno è in questo quartiere nascente, un po' sì, in crescita, che si chiama Al-Zahara, che in realtà non è centralissimo rispetto a Gaza City, però è vicino alle zone dell'università. È uno di quei quartieri dove si iniziano a vedere i risultati di quegli accordi triangolati con anche il Qatar, che hanno previsto tutta una serie di investimenti economici nella striscia di Gaza a livello di costruzione. L'Egitto e il Qatar costruiscono molto nella striscia di Gaza, è una cosa che materialmente abbiamo potuto vedere rientrandoci negli anni. E diciamo che il sindaco di questa zona è stato evidentemente particolarmente bravo a cacciare tutta una serie di a tirare su questa zona crescente, aiutato anche dalla presenza delle università, tutta una serie di investimenti internazionali, e quindi c'è un progetto urbanistico dentro la quale noi abbiamo convinto la municipalità di questo luogo a immaginare questa casa delle donne. Quindi siamo ansiosissime e felicissime del fatto che il progetto stia andando avanti, e chiaramente c'è un comitato delle associazioni delle donne di lì che lo gestirà. Quindi insomma il nostro è un supporto logistico, materiale e di pubblicizzazione da qui, perché si raccolgano fondi e perché il progetto possa andare avanti. La volontà chiaramente è quella di lasciare completa gestione alle donne della striscia, in questo caso con le associazioni che abbiamo conosciuto finora, nella speranza di ampliarle anche e far sì che diventi il loro luogo in cui noi possiamo essere felicemente ospiti quando ci sarà.
Bene, io ti ringrazio, e ovviamente magari torneremo su questi temi, perché tanto ancora ci sarebbe da dire e da raccontare, ma sarebbe anche molto interessante riprendere, lo dicevo anche la volta scorsa con un'altra compagna che era tornata dai campi profughi palestinesi in Libano, riprendere un po' una riflessione appunto sulle tante realtà che dal basso sostengono il diritto al ritorno, la lotta del popolo palestinese, l'autodeterminazione dentro tutti i suoi vari aspetti, ma la fatica che si fa a bucare, insomma, la cortina, non dico mediatica, no, ma veramente di informazione, di presa politica da parte anche da chi, insomma, ci rappresenta, ci governa, insomma, di portarlo un po', di farlo emergere fuori dal nostro mondo.
Assolutamente. Questo perché l'islamofobia è proprio una delle cifre caratteristiche di questo governo.
Ma anche dei precedenti, bisogna dire che non, da questo punto di vista stiamo molto diventando simili alle realtà degli Stati Uniti, in cui cambiano i governi, vanno a destra, vanno a sinistra, così come quelli israeliani, ma la politica nei confronti dei palestinesi, l'atteggiamento di riconoscimento appunto dei loro processi di libertà, autodeterminazione,
unisce tutti.
Bene, grazie di nuovo e alla prossima volta.
Grazie a te, grazie a voi.
Ancora un pezzo di Mohammed Assaf e dimenticatevi Spotify.